Ecco carissimi, siamo qui, stavo pensando che Barbara mi ha dato la parola, la ringrazio, e io adesso do la parola al Signore, o perlomeno gli presto la voce, sperando che riesca ad aprirsi un varco, a parlarvi lui. Allora, siamo la sesta domenica di Pasqua, abbiamo un Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore, non abbia timore. Avete udito che vi ho detto, vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate, parola del Signore. Allora, carissimi, se domenica scorsa avevamo una novità da vertigini, cioè amatevi come io vi ho amato, l'Everest del cristianesimo, oggi abbiamo una notizia bomba, ma una notizia veramente la più straordinaria che ci sia. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e verremo a lui e prenderemo dimora in lui. Allora qui vi faccio subito una domanda. Se uno mi ama, verremo e prenderemo dimora in lui. Gesù dice così. Ma dove? Allora Gesù dove abita ora? Dov'è Gesù ora? Vi ho dato un po' di tempo per rispondere, per pensarci. Gesù è col Padre, è indivisibile dal Padre, si è riunito al Padre, è la seconda persona della Santissima Trinità, quindi è in cielo. Ma sulla terra chi c'è? Guardate che questa è una cosa importantissima, perché il Padre è in cielo, Gesù è seduto alla destra del Padre, il Padre è seduto, Gesù è seduto, chi è ancora in piedi è sulla terra, ma c'è veramente, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è la persona della Santissima Trinità che è in terra, che è sulla terra, ma qui Gesù in questo Vangelo però dice che non gli basta abitare in cielo, vorrebbe anche abitare sulla terra. Se uno mi ama, il Padre mio lo amerà, verremo a lui e prenderemo dimora in lui. Quindi io questo commento l'ho intitolato: dove ha la residenza Dio? Dove ha la residenza Dio? In cielo o in terra? In cielo sicuro, ma vuole avere una doppia residenza, la vuole avere anche in terra. La vuole avere nel nostro cuore. Dio, più che, diciamo così, più che prendere residenza, la cerca, cerca residenza sulla terra. Ma prima di trovare questa residenza, sapete cosa deve fare? Deve fare una liquidazione. Cioè, mi spiego. La residenza che vuol trovare in terra è nei nostri cuori, no? Ma se i nostri cuori sono duri, non può entrare. Deve prima liquidarli, cioè renderli liquidi, renderli a sua immagine. Cos'è l'immagine della Trinità in noi? E nella Trinità tutto circola. L'amore circola dal Padre al Figlio e allo Spirito Santo e non si ferma mai. La sapienza circola, vi avevo già spiegato, ve lo spiegherò di nuovo nella Santissima Trinità, che in Dio non c'è una sapienza per il Padre, una sapienza per il Figlio, una sapienza per lo Spirito Santo, ma ce n'è una sola che circola continuamente, per cui il Padre, il Figlio non potrà mai mancare di sapienza perché circola quella del Padre. E l'amore è la stessa cosa, tutto circola, mi veniva da pensare, qui in cielo tutto circola, quando saremo in cielo non ci sarà più bisogno di semafori, di vigili, di tutto circola senza bisogno di controllare la circolazione. Ma cos'è che vuole Dio dal Vangelo di oggi? Dio vuole che la circolazione non si fermi al cielo, non circoli tutto solo in cielo, vuole circolare anche in noi, ma prima deve fare questa liquidazione, quindi prima ci liquida, prima circola, eh? E una volta che sarà in noi, allora, che potrà circolare in noi, allora sarà il nostro maestro, ci insegnerà ogni cosa, e il nostro maestro, adesso sapete chi è, ve l'ho detto prima, chi è che è adesso sulla terra delle persone della Santissima Trinità, è lo Spirito Santo, e ci insegna ogni cosa, e non ci lascerà mai soli, non ci lascerà mai soli. Bisogna che io me ne vada, qui il Vangelo dice, vi ho detto queste cose mentre sono ancora con voi, ma il Paraclito, lo Spirito che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. E dice anche che lo Spirito Santo, il nome dello Spirito Santo, diciamo, anche chiamato Paraclito, che vuol dire consolatore, consolatore. Ora, la stessa parola consolo, consola, ha in se stessa la spiegazione del suo significato, un significato molto semplice. Spezzate in due la parola, mettete prima con e poi solo, sola. Ecco, lo spirito consolatore è con chi è solo o chi è sola, con solo e consola, e quindi non siamo mai più soli. E il Signore quindi vuole dimorare in noi, ma vi siete mai chiesti? Allora, il Signore ce lo dice, va a prepararci un posto. Quindi di questo, e siamo certi, non abbiamo il minimo dubbio. Ma la domanda che possiamo farci è questa. Ma quanti sono i posti? Quanti sono i posti? La risposta è semplicissima. I posti sono tanti quanti sono i figli. Finché non siamo figli, non prendiamo posto, non c'è posto. Dio vuol dimorare in noi, è nostro Padre, vuole dimorare in noi come figli, vuole renderci suoi figli. E qui arriviamo al punto nodale, al punto centrale. Qui mette un sé davanti il Signore. Se uno mi ama, è questo il problema. Se uno mi ama, allora noi possiamo anche dire o credere a livello di testa e dire che lo amiamo e dire lo diciamo e dobbiamo dirlo e va bene, ma lui intende se uno mi ama col cuore. Cosa significa questo? Significa una cosa rivoluzionaria, dobbiamo cambiare il nostro cuore. E vi faccio un esempio, no? Se uno, oggi c'è il Giro d'Italia, passa proprio qui in Val d'Aosta, passa sotto di me, e qui sotto lo vedrò passare. Allora, bello lo sport, per carità, mi piace anche a me, ma voglio dire, per farvi questo esempio vi dico che io posso dire col cuore, con la voce, con la testa che amo Dio, però penso, il mio pensiero è cos'è andare in bicicletta, per farvi un esempio, no? Per non dire cose peggiori, chi ha il vizio del fumo, che so io, con la bocca si possono dire delle cose, ma il cuore va dietro ad altro. Il cuore va dietro ad altro e desidera altro, è desiderio di altro. Quindi se uno mi ama con tutto il cuore, desidera veramente l'abitazione di Dio, che io venga ad abitare in Lui, allora verremo e prenderemo dimora. Ma capite bene che anche qui ci vuole una liquidazione, ci vuole una gran liquidazione. E quello che vi dico, che spiega molto bene San Giovanni della Croce nelle purificazioni passive, ecco, le purificazioni passive sono la grande liquidazione. Il Signore ci libera, San Giovanni della Croce li chiama gli altri appetiti, no? Per far emergere, c'è in noi, ma è nascosto, è sotterraneo, l'appetito di Dio c'è, ma prima di percepirlo, noi dobbiamo comunque purificarci, rinunciare per scegliere Dio. Noi su questa terra abbiamo questa possibilità, sono le purificazioni attive, secondo San Giovanni della Croce. Possiamo purificarci in questo senso, no? Che se io mi rendo conto, che so io, prendo un esempio molto concreto, no? Che ho una bella voce e vado anche a cantare in chiesa, no? Lo faccio per amor di Dio o perché mi piace cantare? Ma normalmente non si fa perché si piace cantare, perché si è contenti di avere una bella voce, no? Ma va anche bene, la voce me l'ha data il Signore, ma allora in questo caso io rettifico l'intenzione, sento che lo faccio perché mi piace cantare, ma dico: Signore, lo faccio per amore tuo. Ecco, queste sono le purificazioni attive, noi dobbiamo rettificare l'intenzione e fin lì ci arriviamo noi, ma la radice, quella noi non la possiamo cambiare, quella deve intervenire il Signore con le purificazioni passive, allora ci toglie addirittura la radice. Quindi noi non avremo neanche più da lottare contro le nostre passioni, perché non ci saranno più. Saremo appetito di Dio. Ah, quando saremo appetito di Dio, veramente sarà la pace totale. Non ci sarà più la lotta con le passioni, con i pensieri. Saremo, quindi, dobbiamo, nella misura in cui noi siamo fedeli alle rinunce che possiamo fare per fare tutto per amore di Dio, poi Lui farà quello che è affare suo. Trasformarci nelle radici è affare suo, non è affare nostro, ma Lui lo farà. E allora sì, che allora sarà veramente il paradiso sulla terra, lì faremo l'esperienza. Ve ne avevo già accennato l'altra volta, lo Spirito Santo ci insegnerà ogni cosa, ci darà una vita nuova e farà nuova tutte le cose. Gesù non dice che farà cose nuove, ma farà nuove tutte quelle cose che ci sono già, anche se sono vecchie e decrepite magari a causa del peccato. Per forza deve essere così, perché la nostra anima esiste, non può buttarla via, se l'abbiamo macchiata, se l'abbiamo rovinata coi peccati, deve rifare nuova questa, non farne un'altra nuova di zecca, perché quelli non saremo noi, quella non saremo noi, quella sarebbe un'altra persona. Quindi per farci entrare in paradiso deve fare nuove le cose che già ci sono, non dice faccio cose nuove, ma faccio nuove tutte le cose, quindi deve, per quanto riguarda l'anima, deve per forza rinnovare questa che abbiamo già, magari vecchia e decrepita a causa dei peccati, ma e Lui ci dice proprio questo: dammi la tua vita vecchia, la tua anima vecchia e io la farò nuova, fiammante. dammi la tua anima brutta, io la farò bella. È questa la purificazione delle radici, dobbiamo consegnarla al Signore. E allora lui passerà, farà il chirurgo, farà l'operazione con la Madonna come infermiera e ci rifarà nuovi fiammanti dentro e anche fuori magari. Ma quello che mi ha colpito in questo Vangelo è una cosa, se lo rileggete la noterete, adesso ve lo faccio notare io, no? Non so quante volte ritorna la parola del Padre. Questa è il capitolo, è tratto dal capitolo 14 di San Giovanni. Il capitolo 14 di San Giovanni lo si potrebbe chiamare il Vangelo del Padre. In una paginetta, che sarebbe il capitolo 14, la parola Padre ritorna almeno 24 volte. Qui Gesù proclama veramente e ripetutamente la sua identità di natura con il Padre. Chi vede me vede il Padre e io siamo una cosa sola. Quindi qui Gesù ribadisce proprio che è il figlio unigenito della stessa sostanza, della stessa natura del Padre. Generato e non creato, ecco la distinzione abissale tra lui e noi. Noi siamo stati creati, noi siamo passati dal non essere all'essere. E anche ora riceviamo ad ogni istante l'esistenza di Dio. Adesso vi dico una cosa che non ci pensiamo mai, ma questa è la verità di Dio. Allora, noi riceviamo ad ogni istante l'esistenza di Dio, perché Dio esiste sempre. Per fare un'ipotesi assurda, se Dio si addormentasse per un secondo, una frazione di secondo, tutto ricadrebbe immediatamente nel nulla. È lui che mantiene nell'essere tutto ciò che esiste. Questo lo dicono anche i biologi, che le nostre cellule si rinnovano in 7 anni, tutte le cellule sono rinnovate e noi siamo in vita, eppure le cellule sono morte, quindi c'è qualcun altro che ci tiene in vita. Questa in termini teologici la si chiama la presenza di immensità. È Dio che è sempre presente. Quindi Dio mantiene sempre in essere quello che ha creato. Mi viene in mente una cosa che diceva il Cardinal Bisfi. Diceva, il settimo giorno Dio si è riposato. Si è riposato per quanto riguarda la creazione, ma non per quanto riguarda la conservazione, perché le margheritine sbocciano anche di domenica, l'acqua scorre anche di domenica, il sole splende anche di domenica, ricadrebbe tutto nel nulla. Lui mantiene nell'essere tutto ciò che esiste. Quindi, se Dio si addormentasse per un secondo, noi non esisteremo più. Dio ci mantiene nell'essere. E la vita eterna sarà proprio questo, che noi vivremo della vita stessa di Dio, che è infinita, non finisce mai. Questo è veramente un mistero. Dio è sempre stato e sempre sarà. Vi dicevo l'altra volta che non si può neanche dire che l'universo è infinito, perché solo Dio è infinito. Dio creando da un inizio alle cose, quindi non sono infinite, perché prima non c'erano. Si dice che, sempre in termini teologici, si dice che Dio è increato mentre le cose sono create. Lui non è stato creato da nessuno. Mentre le cose create sono per forza finite, perché hanno avuto un inizio, sono create, non sono increate. E quindi la vita eterna sarà vivere in Dio, della vita stessa di Dio, e allora sì che ci sarà la circolazione, ci sarà la liquidazione, saremo tutti liquidati per fortuna, ci sarà la circolazione, la vita divina non circolerà solo nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo, ma circolerà anche in noi. Però in questo Vangelo dice che vuol già circolare adesso, perché? Perché Dio cerca residenza. Allora, chissà in quanti Dio potrà prendere residenza già qua giù, eh? Ed è questo che dobbiamo chiedere, perché quando arriveremo di là ci sarà un grande libro, Gesù, il Signore avrà un grande libro dei registri, avrà scritto tutti i nomi dove ha potuto prendere residenza qua giù, e non farà altro che leggere quei nomi. Quindi è qua giù che tutto si gioca. È qua giù che tutto si gioca. E perché Dio possa avere la residenza in noi, dobbiamo chiederci sinceramente, ma cos'è che adesso ha la residenza in me? Cos'è quella cosa a cui ci tengo visceralmente e alla quale non voglio rinunciare? È quella la liquidazione che il Signore vuole fare. Dobbiamo dare lo sfratto a ciò che occupa abusivamente quello spazio. Quello spazio vuole essere occupato da Dio e non solo vuole, ma deve essere occupato da Dio, perché Dio ci ha fatti per Lui. E come dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Lui. Perché sentiamo che la nostra pace è poter immergerci totalmente in Lui, la nostra gioia sarà immergerci totalmente in Lui. E vi, siccome ci avviciniamo alla domenica prossima sarà l'Ascensione, allora vi ripropongo, ve l'ho già proposto, ma è importante, un tema importante questo, vi ripropongo le 5 regolette della gioia, molto importanti. Allora, prima, la gioia è una scelta. Cioè, togliamoci dalla testa che possiamo essere gioiosi solo quando tutto ci va bene, ma non andrà mai tutto bene, ci sono sempre dei problemi nella vita. Bisogna scegliere di piazzarmi sul piede destro e non sul piede sinistro, cioè ricordarmi il bello che mi è successo durante la giornata e lasciar perdere il resto. Non so perché abbiamo come una specie di forza di gravità che ci fa ricordare più le cose, non so, un'offesa, una parola sgarbata che abbiamo ricevuto, mentre invece la parola bella, il sorriso, quella ce la dimentichiamo facilmente, ma probabilmente è perché la forza di gravità, come nel mondo fisico, attira verso il basso e quindi le cose basse mentre le cose belle dobbiamo guardare in alto e non solleviamo lo sguardo. Quindi la gioia è una scelta, ricordarci le cose belle. La gioia è contagiosa. Se incontriamo una persona che ci fa un sorriso, che ci rallegra anche noi, ci tira sul morale, e poi a nostra volta vorremmo fare un sorriso a chi incontriamo. La gioia è questo che vi avevo detto, la vitamina spirituale che vi avevo dato l'altra volta, no? Coltivare l'arte del cuor contento. Cuor contento il cielo aiuta, e oltretutto, coltivando quest'arte del cuor contento, vedremo molte più cose belle di quante ne vediamo adesso. Quinta regoletta, guardare in alto. Ah, guardiamo un po' in alto, come diceva Flaubert, ma perché non si vedono più, si vedono sempre meno stelle? Ma perché non si alzano più gli occhi verso il cielo, non perché le stelle diminuiscano. Quindi guardiamo in alto, e prima di darvi la vitamina spirituale, vi darò una vitamina spirituale oggi che cambierà la vita. Prima di darvi la vitamina spirituale, voglio leggervi una preghiera che faceva un nostro sacerdote, bellissimo, poi è mancato prematuramente, Don Giulio. L'ho scoperto così per caso, ho detto, ma guarda che bella. Quando le ombre avvolgono l'albero della tua vita e mille problemi rabbuiano le tue giornate, lascia che la luce di Dio passi tra i rami dei tuoi pensieri tristi. Filtri tra le case delle città degli uomini che ci impediscono di vedere l'orizzonte. Il sole tornerà e farà brillare le tue lacrime, splendere i tuoi sorrisi e la tua giornata si illuminerà. Ecco una causo di gioia per oggi, se proprio non ve ne arrivano altre, questa, ricordatevi questa. E come vitamina spirituale ve ne do una che veramente dovrebbe cambiarci la vita. Allora, noi quando abbiamo, il Signore dice, chiedete, vi sarà dato, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, io vi solleverò, e abbiamo questa abitudine a volte di elencare un po', e il Signore vuole che gli diciamo i nostri problemi, quello di cui abbiamo bisogno, no? Ma ho sentito uno che diceva, fate questa preghiera, piuttosto che elencare, dite al Signore, Signore, trattami secondo la tua bontà. Ma questa è una cosa straordinaria, perché così si farà l'esperienza della sua bontà, se no ci siamo noi davanti con le nostre richieste. Se ci mettiamo un po' da parte, dirgli questo vuol dire mettersi un po' da parte. Signore, trattami secondo la tua bontà. E poi la tua bontà, non so come dire, magari c'è qualcuno che ha paura, teme un po' di dire trattami secondo la tua volontà, temendo che chissà che... Invece dicendo trattami secondo la tua bontà, che è poi è sempre la stessa cosa, la sua volontà è bontà, ma trattami secondo la tua bontà, cambia tutto. Allora, provate a fare questa preghiera. Quando avete bisogno di qualcosa, andate al trono della grazia e dite, sono qui, Signore, tuo figlio e tua figlia, trattami secondo la tua bontà. Ecco, carissimi, allora, io ho concluso. Vi auguro una santa domenica, che il Signore possa fare la liquidazione, possa entrare e fare la residenza, prendere residenza. E buona domenica e ciao a tutti da Vilma.